Ciao a tutti.
Noi siamo le alunne
e gli alunni
dell'Istituto Comprensivo Fabiola di Roma.
E questo è Radiofonicamente, il nostro podcast.
Buon ascolto.
Buongiorno a tutti, siamo Agata, Emilio e Michael della terza F e oggi vi parleremo della moda degli anni 90 e siamo news.
La moda degli anni 90 è caratterizzata dalla ribellione verso il consumismo. Acquisto di troppi beni di consumo, ad esempio troppi vestiti. Ed è proprio in quegli anni che prende forma l'attuale concetto di vintage, una cosa che non è più di quest'anni. Non c'è una parola precisa per definire lo stile negli anni 90, perché in realtà la moda di quel tempo prevedeva spunto dai mondi più vari, dalle serie TV come Friends, ai generi musicali come il rap. È un miscuglio di influenze in cui il casual diventa protagonista. Jennifer Aniston, Naomi Campbell, Winona Ryder e Madonna sono solo alcune tra le icone di stile degli anni 90 che ispiravano i giovani del tempo con i loro look indimenticabili.
Erano di moda gli occhiali con le lenti colorate, il marsupio, le collarine corte al collo, le t-shirt che lasciano intravedere l'ombelico, i pantaloni cargo, i giubbotti over di jeans e quelli di baseball, i top con lacci e fibbie e con bretelle sottilissime, gli shorts da biker che rappresentano il vero e proprio must del momento, i jeans a vita alta a sigaretta, le camicie a quadri di flanella, felpe colorate, i vestiti sottoveste, le minigonne, le salopette con una bretella slacciata. Sono tornati come allora anche le sfumature di colori come i toni pastello, il fluo, i khaki, i tessuti luccicanti e fantasy animal. Per capelli andavano le mollette e le porcine, il maxi cerchietto, la coda alta con ciuffi laterali, perfetta sia con i capelli lisci che con quelli ricci. Ma anche gli space buns o double buns, ossia i due piccoli chignon a treccia, spettinati o perfettamente definiti. In quel periodo i capelli si portavano con la riga in mezzo e non facevano eccezione alle pettinature maschili. I ricci erano vaporosi o ribelli, anche la frangia era molto di moda.
Le scarpe di moda più ambite dalle donne erano le sneakers, le bufalo e gli stivali con le zeppe portate dalle tante amate Spicy Girls, delle ragazzine degli anni e negli anni 90. Chi era fan di Sporty Spice aveva un look sportivo indossando ai piedi delle fila Reebok, Superga o i modelli da basket come le Air Jordan. Gli anni 90 sono anche degli anni delle Dr. Martens, tuttora di moda, degli anfibi con la punta in metallo e delle Converse. Esplode la musica grunge portando alla ribalta un band mito come i Nirvana. Il genere però che ha dominato la musica negli anni 90 è sicuramente la musica elettronica, grazie al suo suono inconfondibile ed ha un carattere libero ed euforico. La musica dance anni 90 è ascoltata in tutto il mondo e, grazie al suo suono particolare e da un carattere libero ed euforico, diventa lo stile di fine millennio. Nascono vari fenomeni dance tra cui house, techno, underground e commerciale. Gli anni 90 sono stati gli anni in cui nasce il fenomeno delle boy band, come i Take That e i Backstreet Boys, e il loro riflesso femminile Spice Girls.
Per voi gli anni 90 del XX secolo sono preistoria. Ecco, voi che immagine vi siete fatta di quegli anni?
Che erano comunque simili ai nostri, come vestiti, stavano riandando di moda.
E della musica, secondo voi, che cosa è rimasto?
Forse ha cambiato un po' il tipo di musica, che adesso è diventata più trap e invece prima era più, diciamo, da ballo.
A voi che musica piace?
Quella di oggi.
Quindi il trap?
Sì. Abbastanza. Quella degli anni 90 non mi fa impazzire.
Vi auguriamo una buona giornata e vi facciamo godere la prossima rubrica.
Un saluto da Emilio.
Un saluto da Michael.
E un saluto da Agata.
Ciao a tutti.
Siamo Ludovica
e Agata
e Daniele. Siamo la rubrica Letto e Riletto e siamo qui per presentarvi i nostri approfondimenti sulla letteratura. Gli anni 90 sono stati un decennio pieno di innovazioni in tutti i il mondo, a cominciare da Internet e in generale il progresso tecnologico che ha cambiato profondamente la vita di tutti l'umanità e ci influenza ancora oggi. In questi anni comincia il culto dell'essere e dello stile personale in contrasto con quello del decennio scorso che contemplava l'immagine e la cura dell'apparenza. Nonostante le tante innovazioni e elementi già proiettate verso il futuro, non si è mai spenta quella passione per i libri e la lettura che il web e la tecnologia non potranno mai sostituire. Adesso contiamo alcuni dei libri che riescono a dare un quadro generale di quel turbolento decennio che erano gli anni 90, cominciando da un libro che ha fatto la storia, il Buddha delle periferie, scritto da Hanif Qureshi, pubblicato nel 1990 e poi trasformano in una serie drammatica con la colonna sonora prodotta da David Bowie. Questo libro parla dell'iniziazione alla sessualità, dell'adolescenza e della cultura pop ambientato nella Londra degli anni 60. Il protagonista è Karim, un ragazzino di origini anglo-indiane disperatamente desideroso di lasciare il sobborgo dove vive assieme alla sua famiglia. Lui si sente inglese dalla testa ai piedi, ma molte persone lo vedono solo come una miscela di due culture. Consigliamo vivamente di leggere questo romanzo a tutti quanti, offre un grande spunto di riflessione essendo un libro di formazione.
Un altro libro che ha riscosso molto successo è stato The Liars Club di Mary Kerr. È un po' particolare rispetto al precedente. Esso è un libro di memorie, cioè che parla di esperienze personali dell'autore o dell'autrice. È uscito nel 1995 ed è stato bestseller nel New York Times e ha vinto il Martha Albrand Award. Il titolo si riferisce al padre della scrittrice e dei suoi amici che si riunivano per bere e raccontare storie di quando non lavoravano nella raffineria di petrolio locale. Il libro racconta la storia dell'infanzia travagliata di Kerr in una piccola città del Texas nei primi anni del 1960. Usando una trama non lineare, Kerr descrive i problemi di crescere in una famiglia e in una città dove l'abuso di alcol pesante e problemi psicologici sono comuni. Il libro di memorie descrive la sua esperienza di essere stata violentata e molestata da bambina. L'instabilità mentale di sua madre e la sua testimonianza di morte e disparità. Il romanzo è diviso in tre sezioni, ognuna corrispondente a un diverso periodo della sua vita. La prima sezione, intitolata Texas 1961, descrive in dettaglio l'educazione di Kerr e di sua sorella Lecha nel sud-est del Texas. La narrazione include background su sua madre Charlie e suo padre JP, incluso il modo in cui si sono incontrati e le loro precedenti relazioni. La seconda sezione del libro si chiama Colorado 1963. Kerr spiega che la sua famiglia si è trasferita in Colorado del tutto per caso. La terza sezione, intitolata Texas Again 1980, salta avanti di 17 anni in un periodo in cui Kerr è più grande e vive a Boston. Torna in Texas dopo che suo padre ha subito un ictus. Il libro è stato molto apprezzato e ha raggiunto livelli di fama mondiale. Anche se non è esattamente come gli altri libri già citati, la sua lettura è consigliata in quanto rappresenta un tributo e un lamento a un mondo che non appartiene più all'autrice.
Concludiamo con Fight Club, scritto dall'autore statunitense Chuck Palahniuk. Quando fu pubblicato nel 1996, non riscosse molto successo, vendette circa 5.000 copie, ma dopo l'uscita del film, 3 anni dopo, esso divenne un fenomeno di culto e fu molto apprezzato dalla critica. È particolarmente conosciuto per la sua violenza esplicita e per lo stampo rinunciatario negativo della narrazione. La vicenda ruota attorno al nostro protagonista, il cui nome non viene mai rivelato, che lotta con il suo crescente disagio verso il consumismo americano e l'atteggiamento tossico che la società ha verso la mascolinità. Per reagire al suo malessere crea un club di pugilato, in cui persone totalmente normali nella vita quotidiana vengono per sfogare i loro istinti nella lotta. Aiutato da un misterioso amico ribelle, il protagonista trova in questo passatempo una specie di terapia. Famosa è la scena finale del film, dove in sottofondo si può udire la meravigliosa canzone dei Pixies, Where is my mind? Il romanzo è avvincente e pieno di colpi di scena. La trama è molto interessante e offre diversi argomenti su cui ognuno dovrebbe riflettere, dall'anonimità del personaggio principale fino al plot twist finale. Questa storia è un capolavoro che merita tutto il successo che ha ottenuto negli anni. Detto ciò, vi ringraziamo per l'ascolto e speriamo che questa puntata vi sia piaciuta.
questa rubrica di Musicalmente parleremo di vari generi musicali degli anni 90, ovvero il rap, la musica dance che farò io e per metà Alessia,
e la musica elettronica che farò io.
Inizierò io con la musica rap. All'inizio il rap, termine inglese traducibile con parlare con tono deciso, nacque come tecnica di canto basata sulla pronuncia veloce di sequenze di rime, a ritmo di base ricche di percussioni. La musica di fondo proveniva da mix di dischi, spesso maltrattati, tra virgolette, con lo stretching, ovvero il movimento rapido che fa il DJ del disco, o di suoni registrati. Come altro genere musicale, anche al rap non si può dare una precisa data di nascita. Secondo alcuni, i primi antesignani del rap risalgono alla fine degli anni 60, con un gruppo di giovani neri, i Les Poets. Infatti il rap è in realtà una sottovisione di un altro genere musicale, l'hip hop, un vero e proprio stile di vita, che si è formato agli albori degli anni 60 in Nord America, in parallelo alle battaglie sociali e politiche delle Pantere Nere. Altri tendono a datare l'origine del rap intorno al 1976.
Nel Bronx, il ghetto di New York, la voglia di rabbia del popolo nero sfocia dunque in rime insipide, ruvide, che diventano un modo per denunciare situazioni di razzismo e soprusi, e anche per esortare il popolo afroamericano a combattere contro i bianchi. Il primo successo a livello statunitense risale al 1979 con rapper The Lit, The Sugar Hill Gang. A metà degli anni 80, la nuova generazione di rapper porta alla ribalta mondiale il giovane genere. È il momento dei Run, che fondono il rap con l'hard rock dei Beastie Boys, i primi rapper bianchi, e Public Enemy, che riporta il genere sulle barricate della lotta tra bande. Freddati sui marciapiedi da bande rivali o da regolamenti di conti, molti rapper sono morti. Altri hanno perso la vita in circostanze poco chiare. Sono i martiri del rap o rapper definitivi, come Tupac Amaru Shaker, ucciso nel 1996 a colpi d'arma da fuoco da criminali a bordo di una moto che si era affiancata in corsa alla sua auto. In Italia il rap si afferma intorno al 1990 grazie alla band romana Onda Rossa Posse, e in ambiti più commerciali grazie a Jovanotti, che utilizza il genere in alcune delle sue canzoni. Li seguono gli Alma Megretta, Articolo 31, Gemelli Diversi e 99 Posse, solo per citarne alcuni dei più noti.
Adesso parleremo della musica dance, o dance music, per dirla all'inglese. Incorpora in sé una vasta gamma di generi musicali popolari moderni, tendenzialmente creati ed orientati appositamente per far ballare i frequentatori delle discoteche. Infatti, se la disco music era prevalentemente suonata dal vivo e da vere e proprie orchestre, e la musica elettronica proveniva da macchine, negli anni Ottanta i DJ iniziarono non solo a usare suoni generati dai sintetizzatori, ma anche a fonderli con campionamenti dei dischi del passato e con nuovi elementi vocali. Fu proprio in quegli anni che si iniziò a dare sonorità del tutto o in parte nuove ai brani pop, così da farli funzionare bene all'interno delle discoteche. Sono però gli anni 90 ad essere caratterizzati ed attraversati maggiormente dalla musica dance, quando l'industria discografica decise di investire maggiori risorse proprio in questo genere, anziché come era stato per il decennio precedente nel pop. Il successo della dance negli anni 90 fu talmente rilevante da portare molti artisti che avevano sempre composto ed interpretato brani che facevano parte di altri generi ad inserire contaminazioni dance nei loro pezzi.
Anche negli anni 2000 la dance fu molto in voga, seppur i brani più affermati avevano una natura diversa rispetto a quelli degli anni 90. Oggi, anche se sicuramente in maniera inferiore rispetto agli anni 90, continuiamo a ritrovare la musica dance in moltissimi brani, celata più o meno evidentemente, nelle proposte radiofoniche, in quelle suonate all'interno delle discoteche.
E per concludere vi parleremo della musica elettronica. Negli anni 90, infatti, si cominciò ad utilizzare gli strumenti elettronici professionalmente. Ma prima che ciò accadesse, ci fu una serie di eventi rapida successione che cambiò la percezione delle cose in quel momento, perlomeno in Europa. Accadde che le teorie techno e house dell'oltreoceano si diffusero nel vecchio continente e iniziarono a dare vita a diverse e nuove evoluzioni più cattive e più veloci. L'acid house, un sottogenere della musica house nata negli anni Ottanta, conobbe un nuovo momento di entusiasmo in Inghilterra. A ciò si aggiunse una nuova arrivata, la jungle, una musica dance caratterizzata da breakbeat veloci che spopolò in quegli anni. Acid house e jungle, e più tardi drone bass, furono le musiche che diedero vita all'area dei rave, che costituì un fenomeno sociale e musicale di enorme influenza su tutto quello che accade negli anni 90 e compose l'universo denominato hardcore. Non solo, accanto alla musica dei rave negli anni 90, video la nascita della trance, un altro genere musicale dance particolarmente energico, vivo ancora oggi, che ebbe un enorme impatto sulla scena. In più, i 90 diedero vita a una dance dai tratti più commerciali che prese piede molto velocemente nella radio, denominata Eurodance.
Fu così che in mezzo a tanti eccessi dance emerse presto il bisogno di un uso più elegante e nobile della musica elettronica, e ciò diede origine ad alcune delle espressioni elettroniche più belle degli anni 90, un sound che ebbe enorme successo negli ambienti intellettuali. Fu la cosiddetta intelligent dance music, che tentò di dare una forte dimensione intellettuale alle possibilità dei ritmi elettronici. Un'altra invenzione del Regno Unito fu il trip-hop, sound che conquistò la heavy rotation delle televisioni musicali e stile che influenzò decine di artisti fino ai nostri giorni. Fu la colonna sonora dei pomeriggi piovosi, il sound dell'introspezione e il capostipite delle mille espressioni di musica elettronica emotiva che vivono ancora oggi.
Ultima onda rilevante del genere elettrico da segnalare negli anni 90 fu quella del cosiddetto electro rock. The Chemical Brothers, The Prodigy, Fatboy Slim e vari altri lo si può far coincidere con la definizione di big beat. Comprende artisti di estrazione diversa, ma costituisce un'unica intenzione di introdurre le sonorità elettroniche in una sfera musicale che corrisponde alle esigenze classiche del rock. E con questo concludiamo la rubrica di Musicalmente anni 90.
Ciao.
Arrivederci.
Arrivederci. Buongiorno, siamo Francesco,
Alessandro,
Omar e Riccardo.
E abbiamo la rubrica di Linguisticamente. La Carta Europea per le Lingue Regionali o Minoritarie del 1992 è un trattato concluso a Strasburgo il 5 novembre del 92 ed è entrato in vigore nel marzo del 98. Essa esplicita che le lingue non siano più da mettere in ordine in maniera generica tra i diritti da riconoscere alle minoranze, ma che debbano godere di diritti specifici. Infatti, la crescente rilevanza del riconoscimento della tutela dei diritti delle minoranze linguistiche ed etniche in Europa è stata confermata nel 1993 dai cosiddetti criteri di Copenaghen, definiti dal Consiglio europeo e rafforzati in sede del Consiglio europeo di Madrid nel 1995. Ogni Stato membro può firmare e ratificare la presente convenzione. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente carta. È importante notare che la carta deve essere non solo firmata ma anche ratificata per entrare in vigore. Fino al 91, 25 dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa l'hanno ratificata, altri 9 invece l'hanno solo firmata.
Uno dei motivi di variazione nella lingua è dato dal contatto fra lingue coesistenti nello stesso tempo, in un'area relativamente piccola, tale da portare persone di lingue diverse a conoscersi e apprendere, in parte gli uni gli idiomi dell'altro, oppure inventando nuove parole, nate dall'adattamento di parole prime estranee al proprio idioma. Nel caso di migrazione, i migranti adottano la lingua locale, ma se la migrazione avviene per cambiamenti graduali, come ad esempio i normanni in Inghilterra nell'XI secolo, in alcuni casi la lingua dei migranti o colonizzatori può portare all'estinzione della lingua locale, come successe in Australia con la colonizzazione britannica. Quando una lingua si espande in un'area geografica lontana dalla terra nativa, in quest'area avviene uno sviluppo autonomo che col passare del tempo dà luogo a varietà linguistiche, ad esempio l'inglese americano e l'australiano.
Il termine slang indica un insieme di parole ed espressioni che non appartengono al linguaggio standard di un dialetto o di una lingua. Slang è un termine inglese e si avvicina come significato alla parola italiana gergo, ma non hanno del tutto lo stesso significato. Un determinato slang può smettere di essere usato col passare del tempo o addirittura entrare a far parte del linguaggio comune, della propria lingua di appartenenza. I linguaggi giovanili sono sempre stati importanti, fin dagli anni 50, ed usati in pubblicità e per ogni forma di comunicazione, che deve arrivare subito ed essere chiara. Tuttavia non si sarebbero mai affermati così tanto senza la televisione, che a partire dalla fine degli anni 80 e inizio 90 ha cementato lo slang dei linguaggi di tutti i giorni. Negli anni 90 lo slang era già totalmente assimilato dalla lingua italiana e l'attenzione si sposta sul linguaggio usato dai giovani in rete, le grafie veloci e le parole anglo-italiane, usatissimo anche a scuola, oltre che sul PC, dagli studenti diventano una sorta di rozzo linguaggio per prendere appunti, comunicare fra loro con messaggi sul telefono o sul web.
Contemporaneamente, a partire dagli anni 90, il dialetto sembra decisamente aver perso il valore negativo di collocazione sociale bassa e svantaggiata, diventando più neutro. Infatti il dialetto tende a risultare una risorsa comunicativa intercambiabile con l'italiano, sicché l'italiano e il dialetto non ci appaiono più come idiomi contrapposti, ma come varietà interne a una lingua unica. La presenza del dialetto è diffusa e persistente non solo nelle aree rurali o tra la popolazione anziana, ma anche in città e nelle fasce giovanili, facendo la sua comparsa anche in rete, in messaggi per lo più mistilingui. La tendenza non sembrerebbe così quella dell'abbandono dei dialetti. Sarebbe più corretto parlare di naturale processo di decadenza, in cui la vitalità dei dialetti pare diversamente distribuita in aree diverse del territorio nazionale.
Arrivederci, noi siamo Francesco,
Alessandro,
Omar e Riccardo.
If you ever feel like you might need someone to remind you who still believes, don't forget I'm not so far from home. Don't forget I'm not so far from home. Cause when it's you, my heart feels it too.
from home. So if you ever feel like you might need someone to remind you who still believes, don't forget I'm not so far from home. Don't forget I'm not so far from home. 'Cause when it's you, my heart feels it too.
Siamo Giulia,
Chiara,
Lavinia.
In effetti, pensandoci, gli anni 90 sono stati veramente particolari e ricchi di novità in tanti aspetti diversi. Moda, tecnologia... E voi che cosa ne pensate?
È proprio vero, secondo me gli anni 90 sono stati importanti nella novità della tecnologia, che specialmente con il telefono o internet ci hanno completamente cambiato la vita.
Giusto, ma secondo me la tecnologia non è stata la cosa più importante. Tutto ciò che è accaduto è importato al cambiamento della nostra vita in maniera totale, a partire dalle cose che sembrano meno rilevanti alle più grandi.
Eh sì, io credo che sia stato soprattutto fondamentale l'uso del computer, che è la cosa che più ci ha cambiato in tutti gli aspetti. Voi scrivereste ancora con una macchina da scrivere o saresti rimasta anche solo una settimana senza telefono? Io per esempio assolutamente no.
Nemmeno io, ma anche per esempio il cinema è del tutto cambiato. Io stessa guardo i film e non riesco a immaginarli se non come li intendiamo ora.
Ma oltre a quello, è cambiato proprio la vita e la sua concezione. A me vivere negli anni 90 sarebbe piaciuto tantissimo, ma prima no. È troppo lontano da quello che viviamo adesso e non ne avrei potuto fare a meno.
Però chissà che bel periodo che è stato da vivere, tutto pieno di novità. Penso che chi sia vissuto in quel periodo abbia sentito e vissuto su di sé il cambiamento in maniera netta e forse anche un po' brusca.
Chi lo sa, ma sicuramente i nostri genitori lo hanno vissuto alla grande e chissà quanto si sono piaciuti. Mi dicono sempre che sono stati i loro anni migliori.
Oddio, anche a me me lo dicono sempre. E prima in realtà ero un po' scettica, però forse dopo queste cose ci credo e penso che siano stati proprio belli, come dicono loro.
Penso proprio di sì. Se esistessero una macchina del tempo o per gli anni 90 sarebbe la mia prima tappa.
Voi dite che vi piacerebbe avere la possibilità di vivere negli anni 90. È vero che sono stati anni di grande cambiamento. Sono probabilmente gli anni cerniera tra un passato che per voi è lontanissimo e invece l'attualità. Perché è il decennio in cui nascono i telefoni cellulari, in cui nasce internet, diciamo, come uso ancora di pochi, ma non più relegato solo ai militari e alle università, ma di uso generale. Però forse gli anni 90 sono ricordati dai vostri genitori come degli anni meravigliosi, non tanto perché gli anni 90 siano stati più o meno meravigliosi di altri, ma probabilmente perché loro erano adolescenti negli anni 90 e credo che ognuno ricorderà nella sua vita l'età dell'adolescenza come quella migliore, a meno che vi capiti di mezzo una pandemia e una guerra. Voi come lo vivete l'oggi?
Diamo molte cose per scontate? si può, adesso col telefono si può fare di tutto, e tipo adesso facciamo una, prendiamo con una cosa scontata, ma che all'epoca già le prime cose nascevano e quindi sembrava qualcosa di straordinario.
Provate a immaginarvi in quegli anni.
Tipo, adesso è difficile tipo, immaginarlo perché siamo nati comunque nell'epoca dei telefoni nuovi e quindi è un po' difficile immaginarlo come si potrebbe vivere nei tempi dei nostri genitori. Perché loro ci sono nati comunque, quindi sanno, lo sanno bene. Noi lo possiamo immaginare, noi lo possiamo certo. Vivere.
Grazie per l'attenzione.
Ciao.
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 We are two wanderers at dawn of the world full of war. Early sunrise, I gave promise. You said always, and we run in debt. I'm by your wind, I'm preaching you my church. I'm yin and yang, yang, you're my eat, I'm your ass. And no one is right on this world is so blind. Feel no doubts in your eyes. You said always, and we run in debt.
Buongiorno a tutti, sono Ginevra della terza F, insieme alle mie compagne
Emma
e Ananna.
Sempre in riferimento alla tematica degli anni 90, per la rubrica Scientificamente, abbiamo scelto di parlare di un'azienda nata proprio in quegli anni, che ha cambiato radicalmente il modo in cui la gente trova le informazioni e si tiene aggiornata sulle notizie. Avete capito a quale società ci riferiamo? Google, naturalmente. Nascosta dietro un logo colorato e un po' infantile, su sfondo totalmente bianco, oggi Google è diventato indispensabile per milioni di persone, che lo usano quotidianamente in più di 100 lingue diverse. Da quando Gutenberg inventò la stampa, oltre 500 anni fa, nessun'altra invenzione aveva trasformato l'accesso alle informazioni come ha fatto Google. Emma, com'è iniziata la storia di Google?
Era l'autunno 1998 quando Sergey Brin e Larry Page abbandonarono la scuola di specializzazione post laurea della Stanford University di San Francisco con l'idea di cambiare il mondo attraverso un potente motore di ricerca che avrebbe organizzato gratuitamente ogni bit di informazione sul web. Sergey Brin è nato a Mosca. Si è trasferito ancora bambino negli Stati Uniti insieme alla famiglia di origini ebraiche e si è laureato a soli 19 anni in matematica e informatica all'Università della Maryland. Larry Page è un ingegnere informatico originario del Midwest. Sono passati 20 anni e Google, la loro creatura, è oggi uno dei brand più affermati nel mondo ed ha ancora enormi prospettive di innovazione. Sergey e Larry, entrambi 45 anni, sono tra le persone più ricche al mondo.
Essendo all'epicentro di Internet, Google continua ad attrarre talenti da ogni parte del mondo. Oggi impiega più di 80.000 persone e milioni di computer per fornire risultati di ricerca, video di YouTube e altro.
Se pensiamo anche a un'azienda giovane che non ha speso soldi per pubblicizzare e promuovere il nome del proprio brand, si tratta di un risultato senza precedenti.
I fondatori di Google credevano nel passaparola e, in effetti, la sua crescita è avvenuta a mano che gli utenti ne erano soddisfatti e lo consigliavano agli amici. La gente ha iniziato ad affezionarcisi, rivolgendosi al motore di ricerca per trovare risposte ad ogni curiosità o esigenza. In un mondo di incertezze, Google fornisce informazioni gratis, in modo affidabile e chiunque le cerchi.
Sapete che il nome dell'azienda è diventato un verbo comune in inglese, in tedesco e in altre lingue? Ad esempio, to Google significa ricercare un'informazione in internet. In italiano si dice googlare. Questa è una dimostrazione della sua forte influenza sulla cultura globale.
Cosa significa invece la parola Google?
È un termine matematico che indica un numero molto grande, il numero 1 seguito da 100 zeri. In realtà il termine esatto si scrive Gol, ma fu commesso un errore ai tempi della prima registrazione del dominio. Il nome, naturalmente, si riferisce alla capacità di organizzare l'immensa quantità di informazioni disponibili sul web.
I fondatori di Google tuttora lavorano sodo facendo appassionare menti brillanti in campo scientifico, matematico e informatico. Due delle aree più promettenti su cui stanno lavorando sono la biologia molecolare e la genetica. Google ha scaricato una mappa del genoma umano.
In altre parole, potrebbe essere vicino il giorno in cui potremmo cercare su Google il nostro codice genetico.
Inoltre Google sta digitalizzando decine di milioni di libri, puntando a consentire ricerche al loro interno.
Un altro progetto importante riguarda il miglioramento del servizio di traduzione, che amplia l'accesso alle informazioni nelle lingue che non si parlano.
Sapete come funziona Google? Il più importante vantaggio tecnologico di Google rispetto agli altri competitor è il fatto che i dipendenti assemblino direttamente e customizzino tutti i personal computer utilizzati dall'azienda per effettuare le ricerche. Hanno il più grande sistema di computer al mondo. Questi computer customizzati riescono a svolgere rapidamente ogni ricerca, scomponendola in minuscole parti, che poi vengono elaborate simultaneamente. Google riesce ogni giorno ad attivare in modo efficace sempre più computer, dando rapidamente i risultati delle ricerche, senza errori e senza intervento umano. Se qualche computer si guasta, entrano subito in azione altri PC. Non esiste una rete di computer o un database paragonabile, né nel settore pubblico né in quello privato, in nessuna parte del mondo. Perciò oggi, lanciare sul mercato un motore di ricerca che riesca ad essere competitivo con Google richiederebbe un investimento enorme di capitali.
Oltre ad essere il punto di riferimento per le ricerche sul web, Google è diventata una grossa potenza finanziaria. La pubblicità è la fonte della sua ricchezza, infatti Google ha compreso che funzionare la pubblicità su internet deve essere orientata ai singoli individui, proprio nella fase in cui ne hanno più bisogno, ovvero mentre cercano informazioni. Per intenderci, mentre la pubblicità sui mezzi di comunicazione tradizionali, televisione, radio, stampa, si rivolge in modo indifferenziato a tanti soggetti, tra quali molti non interessati, Google ha rivoluzionato il mondo della pubblicità, riuscendo ad essere molto selettivo nei messaggi che vuole comunicare.
Nel 2004 Google si è quotata in borsa. La quotazione delle azioni è stata alta fine dall'inizio ed il loro valore è aumentato esponenzialmente negli anni successivi.
Chiaramente, essendo diventata la più importante potenza mondiale nel settore informatico ed essendo una grossa potenza finanziaria, emergono molti dubbi e preoccupazioni sul ruolo di monopolio che Google di fatto svolge sia nell'ambito della comunicazione di massa sia nei campi di ricerca su cui sta investendo: biologia molecolare, intelligenza artificiale. Stiamo parlando di ambiti molto delicati dell'esistenza umana.
Vogliamo chiudere con qualche suggerimento utile per migliorare la ricerca con Google. Lo sapete che per cercare una frase esattamente come è scritta bisogna usare le virgolette, altrimenti i risultati potrebbero restare nascosti dopo molte pagine, poiché Google pubblica in testa quelli più popolari.
Vi do un'altra dritta. Se digitate un'operazione algebrica nel campo di ricerca, Google le eseguirà.
Se digitate invece un numero di telefono nel campo di ricerca, Google troverà il nome dell'intestatario, la città o lo stato della sua sede.
Ricordatevi anche che, per risparmiare tempo, si possono evitare le lettere maiuscole e gli accenti, poiché Google riconosce comunque i caratteri, anche se non credo che i nostri prof siano entusiasti di questo aspetto, perché c'è il rischio di abituarsi a scrivere in modo scorretto.
Sapete che Google risale facilmente all'origine di un'immagine misteriosa o localizza tutte le pagine online che contengono una determinata fotografia? Basta caricare la foto dal vostro dispositivo e incollare la URL di un'immagine vista online.
Inserendo un argomento su books.google.it si possono ottenere informazioni tratte dai libri che Google ha digitalizzato. Si può scaricare l'intero testo delle opere non protette da copyright e per le altre si possono leggere degli estratti. Credo che abbiamo approfondito abbastanza l'argomento. Grazie per l'ascolto e un saluto a tutti.
Now that you're gone, I spend my nights all alone here. Wishing you were here, sweet and my sphere.
Ciao a tutti, siamo Sofia Marte Agata con Criticamente e oggi vi parleremo di come ci si vestiva negli anni 90.
Possiamo vederlo per esempio guardando il film Beverly Hills 90210. Tra i corridoi delle scuole americane le ragazze di questo film sfoggiavano look come jeans a sigaretta con camicetta al suo interno, abbottonata fino al colletto, occhiali da vista con montatura dorata e sottile e la lente piuttosto grande, spesso o tonda o a goccia. T-shirt a righe con minigonna abbinata e cerchietto rigido o la celebre fascia per capelli. Vestitino a mezze maniche over, più attillato in vita con gonna leggermente a ruota, rigorosamente sopra il ginocchio, di colore pastello con fantasia floreale.
Altri esempi di stile da non poter sottovalutare sono le Spice Girl. Magliette e toppini cropped, pantaloni con la striscia laterale di diverso colore, fantasia scozzese e tessuti lucidi. Per non parlare delle acconciature dalla coda alta ai due codini o i capelli tinti rosa, lilla o azzurro. Tocco fondamentale, gli occhiali, rigorosamente piccoli o tondi, con lente chiara. Erano usati i costumi interi, meglio se di colori accesi, come quello rosso, nel film Baywatch. Erano di moda le mollette tra i capelli, le collanine corte al collo, le t-shirt che lasciano intravedere l'ombelico, i pantaloni cargo. I brand degli anni 90 sono tornati anche negli ultimi anni, come Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Champion, Moncler, Fila e Converse.
Come negli anni 90, come già detto, anche oggi sono molto usati i cargo. Il boom arriva negli anni 90 quando fu lanciata la moda hip hop con i suoi pantaloni larghi e pieni di tasche. Basti pensare che ebbero talmente tanto successo da apparire sulle passerelle di uno dei più famosi stilisti della storia, Ralph Lauren. Ma i pantaloni cargo fanno la loro prima comparsa nei lontani anni 30, quando erano indossati dagli operai che utilizzavano i suoi numerosi scomparti per conservare attrezzi e strumenti da lavoro. Pur mantenendo la loro funzione fino ai nostri giorni, di recente hanno assunto un aspetto più glamour e chic, creati di molti più colori rispetto a quello originario, cioè di color verde militare. I cargo ora sono indossati principalmente da ragazzi e non da uomini. I cargo sono appunto un tipo di pantaloni lunghi similari nell'aspetto a quelli classici, ma vestono in maniera più ampia e morbida.
Un'altra marca andata di moda negli anni 90 è la Moncler. In realtà l'azienda che darà vita al celebre piumino, creando giacche ad alta resistenza e protezione per i climi più estremi, ideali per gli operai che li indossano sopra la tuta da lavoro, fu fondata nel 1952. Con il tempo questi piumini sono stati usati in diverse occasioni, per esempio nel 1954 per una spedizione sul K2, nel 1955 equipaggeranno la spedizione sul Makalu e in occasione dei giochi olimpici invernali di Grenoble, Moncler diventa fornitore ufficiale della squadra francese di sci alpino. Tutto questo fino ad arrivare agli anni 90, in cui Moncler fa il suo ingresso in città, diventando il capo iconico di una generazione di ragazzi che indossano i suoi costosi piumini. Inoltre, agli inizi degli anni 90, l'azienda francese si tramutò in un marchio italiano, grazie a Pepper Industries, che lo acquisì nel 92 e lo cedette successivamente a Finpart.
Dopo questo vi salutiamo, noi e tutta la terza F, buona giornata.
Ciao!
Radiofonicamente è un podcast realizzato dalle alunne e gli alunni dell'Istituto Comprensivo Fabiola di Roma,
in collaborazione con l'Associazione della Parte del Torto. Potete ascoltare questa puntata del podcast, anche tutte le puntate precedenti,
sul sito podcasttorto.it e sulle principali piattaforme di podcast
come Spotify, Amazon Music, Audible e TuneIn.
Arrivederci e alla prossima puntata.